Il Signore vi doni pace. Secondo passo, dopo l'ingresso di ieri sera, in ascolto della testimonianza un pochettino sbilenca di Zaccaria. Ecco, per chi non ci fosse stato ieri sera, io mi chiamo Andrea, vengo da Torino, ma sono stato un po' a Monza, un po' a Varese, ecco, adesso sono in parrocchia a Torino. E questa sera ci viene offerta una testimonianza tostissima, quella di Giuseppe, e bisognerebbe fare molto silenzio, perché quando mi avvicino, o quando i cristiani tendenzialmente si sono avvicinati al mistero del sì di Giuseppe, diceva San Simeone, tutti tremavano. Ieri sera, come ingresso, e lo ribadisco, dicevamo che il contrario del credere, che è un atto di apertura, a cui siamo tutti costretti, per l'uomo della Bibbia e la donna della Bibbia, non è l'ateismo o l'agnosticismo. Credere che eventualmente Dio possa esistere o no, boh, interessa mica. Il contrario è l'idolatria. L'idolo, che significa immagine, è ciò che tu metti al posto di Dio, e tutti, sempre, comunque, in qualsiasi condizione di vita, hanno almeno un idolo, di solito ce ne sono almeno due. Cioè, la domanda, ci dicevamo ieri sera, non è se tu credi o non credi in Dio, ma qual è il tuo Dio, cioè qual è la realtà, pur buona, pur bella, a cui concedi questa attesa, questa domanda assoluta. E dicevamo cose molto buone, il corpo, gli affetti, l'autorealizzazione nello studio, nella professione, tutto può diventare un idolo, tenendo presente, ricordavo, che l'atto di fede, ribadisco, è obbligatorio per tutti, anche per coloro che dicono di non averlo, o di essere credenti pensanti o non praticanti. Ci sono diverse versioni, no? Quando andiamo a fare la spesa, facciamo un atto di fede nelle date di scadenza dei prodotti che compriamo. Se andate in un'ottima, vi consiglio il birrificio piuttosto che la birreria, comunque vi fidate del prodotto che vi viene offerto. Sali su un aereo, sali in macchina o su una moto, fai evidentemente un atto di fede. La fede è la relazione a cui siamo costretti quando sperimentiamo i limiti che il Signore ci ha donato, grazie a Dio, meno male, sono quelli costitutivi. Il limite è l'inizio della vita, non la fine della vita. Poi noi ci mettiamo dentro i limiti morali, ma il limite morale, cioè il peccato, è quando tu non accetti che la vita sia secondo il dono e secondo il limite che il Signore ha elargito a ciascuno di noi. Dette queste cose, ieri sera Zaccaria ci ha raccontato un modo di costruire un idolo, quello di costruirsi anche religiosamente una propria impostazione di vita, costruirsi la propria autorealizzazione, che poi in realtà risulta essere sterile. Ricordate, Zaccaria e sua moglie erano veramente perfetti, persino dal punto di vista etico, non solo religioso, ineccepibili, eppure sterili, con tutto quello che ne conseguiva. Il regalo che il Signore fece a Zaccaria, lo ricordiamo, è stare zitto, cioè è il mutismo, che rivela per Zaccaria, dicevamo, la sordità. Anche lui deve ricevere la comunicazione per cenni, perché non ascolta, non si pone in maniera aperta nei confronti della parola che l'angelo porta a lui. Stasera Giuseppe, dalla fede sterile alla fede feconda, questa sera con Giuseppe passiamo a un'altra dimensione, vi ricordate, del desiderio, che è il vero miracolo che lo Spirito di Gesù innesca nella nostra vita. Ed è il tempo d'avvento che ci aiuta a desiderare di più. E dicevamo che se l'avvento è il tempo del desiderio, attenzione, perché nel desiderio la fede è totale, cioè sei costretto a fidarti di un altro per trovare risposta alla fame e alla sete che scopri, per esempio nell'amore. Stasera esattamente parleremo di quel regalo immenso che il Signore ci ha fatto, che è la possibilità davvero di estendere, approfondire i nostri affetti, la sessualità in tutti i suoi registri, lì dove si decide il tuo sì alla vita, la tua vocazione. È negli affetti, è nella sessualità che tu puoi aprire il tuo cuore e lasciare che la vita lo dilati. Giuseppe ha un sogno d'amore e vi auguro sinceramente di misurarvi proprio con la dimensione del sogno. Il nome Giuseppe poi nel Primo Testamento ricorda i sogni, vi ricordate, no? Il penultimo dei figli di Giacobbe, l'uomo dei sogni. Ecco, per cui abbiamo certamente delle affinità importanti. Il sogno, l'onirico, è lo spazio in cui tu hai le difese più basse, dove riesci a dirti, per via d'immagine, delle robe che non ce la fai a dirti diversamente. Noi ci vergogniamo un po' dei nostri bisogni, tanto di più dei desideri. Ecco, Gesù invece innesca e evangelizza questo movimento sacro che è imparare a desiderare la vita eterna, la vita dei santi. Noi ci vergogniamo perché nel sogno, chissà, innanzitutto se ce li ricordiamo, di solito riusciamo a difenderci bene dimenticando l'azione onirica della notte, no? Ci ricordiamo i sogni del mattino al limite, qualcuno, qualche particolare, o magari qualche sogno angosciante. Ecco, in realtà il sogno di Giuseppe è un sogno d'amore e si chiama Maria. E davanti a questo mistero ricchissimo, la prima domanda è questa: tu stai vivendo una storia d'amore? Ti sei innamorato di qualcuno, di qualcuna? Lo chiedo e chieditelo, perché vi ricordo, e se non lo sapete ve lo dico, che Gesù prende di mira non solo la bulimia negli affetti, che si chiama lussuria, che è esagerare con il dono della sessualità, ma se vi ricordate, in casa di Simone il fariseo, il capitolo 7 del Vangelo di Luca, entra una donna peccatrice, di cui non si dice il nome, che si avvinghia ai piedi di Gesù, e i piedi di Gesù sono un problema grosso, perché sono l'indicazione per gli ebrei inequivocabile ed equivoca della genitalità maschile. Per quello era impedito persino uno schiavo di toccare i piedi. Per quello Pietro dice a Gesù: lascia sta, i piedi no, eh. Questa donna si avvinghia ai piedi di Gesù. È imbarazzante e Gesù glielo lascia fare. Lascia che questa donna usi il profumo, se vi ricordate, comprato con il mestiere pubblico che faceva, e se lo lascia mettere sui piedi. E vi ricordo che la predica Gesù non la fa a quella donna, la fa a Simone il fariseo, che negli affetti si è congelato. Come c'è un rischio nella sessualità di diventare bulimici, consumando prodotti che conoscete, credo, perché inevitabilmente in rete sono offerti e ci fanno un gran business su quel tipo di offerta pornografica, davvero sgradevole. E gentilmente si può dire sta cosa. Tanto pericoloso è il congelamento degli affetti, che è in Simone. Vi ricordate cosa dice Gesù a Simone? Dice: tu non mi hai baciato, tu non mi hai abbracciato, non mi hai dato dell'acqua per lavarmi i piedi. Occhio, Allora negli affetti, nella sessualità, si costruiscono idoli molto pericolosi, sia secondo l'eccesso, sia secondo il difetto. La tradizione li chiama appunto o lussuria o congelamento degli affetti, una traduzione da Evagrio Pontico, che è il primo monaco che si è messo un po' a ragionare su queste robe qui. Quindi chiediti: ma tu stai congelando i tuoi affetti o stai spremendo questo dono immenso che è la sessualità in maniera distorta? Vi ricordo che le bestie sono programmate dall'istinto, mangiano, bevono e si riproducono secondo una programmazione istintuale che noi non abbiamo. Diventiamo peggio delle bestie, perché la domanda che portiamo dentro è profonda come un abisso. Il tuo bisogno / desiderio di essere amato è profondo come Dio. Quindi diventiamo peggio delle bestie. Giuseppe ha questo progetto bellissimo che ci dice una coordinata fondamentale: il dono della sessualità lo scrivi dentro una storia, non in alcuni episodi messi tra parentesi. Senza star qui a fare un trattato di morale sessuale, ma quando dovete fare un esame di coscienza, il problema non è se col tuo fidanzato o la tua fidanzata sei arrivato fino a qui o non so dove. La materia grave è che quella cosa lì è così determinante, così importante, che rischi di giocare al ribasso. Dentro gli affetti, sia in eccesso che in difetto, rischiamo di accontentarci. Quella è materia grave. Un quarto d'ora? Una mezz'ora? Un'ora? Una notte? Vedi tu. Un video? Per quello ieri sera li ho un po' mazzati sulla faccenda dell'uso delle comunicazioni virtuali. Occhio. Io un'amica, un amico, lo vado a trovare, ho bisogno di WhatsApp per mettermi d'accordo sull'orario. La relazione reale, reale. Giuseppe ha dentro questo sogno e lo inserisce in una storia. Voi sapete i due tempi del fidanzamento e del matrimonio presso i nostri fratelli ebrei, tuttora in vigore peraltro tra gli ultraortodossi, per cui nel fidanzamento c'è una forma sostanzialmente di convivenza non ancora piena, non ancora legittimata, ma comunque di fatto è già attiva. C'è una celebrazione del fidanzamento e poi una celebrazione del matrimonio. Interessante che viene celebrato il fidanzamento. Vuol dire che le cose non vengono fuori spontanee, non è che l'amore ci mettiamo d'accordo io e te, tanto è una roba tra noi due, mai. I gruppi giovani cominciano a sfaldarsi in oratorio sistematicamente quando le storie d'amore saltano o nascono, è proprio una regola, La celebrazione del fidanzamento per gli ebrei, dice, anche il momento della preparazione ultima è un affare che non riguarda solo voi due. Voi pensate a qualche amico o qualche amica che è sparito, non lo vedi più, non la vedi più perché ci ha trovato il moroso, l'amorosa. Quella roba lì, cioè voglio dire, sparisci come educatore, sparisci come animatrice e chi ti vede più? Cioè non solo sono fatti tuoi, Questo significa non che bisogna spiattellar tutto, Sto dicendo che la celebrazione del fidanzamento ti dice che anche il fidanzamento è un tempo sacro, che non va buttato via, dove devi misurare quattro criteri che non vi spiego, ma uno sì, si chiama reciprocità, cioè se tutti e due siete in grado di prendervi cura in una storia l'uno dell'altra, realmente, senza fare le croce rossine o i croce rossini, perché ti innamori di come l'altro sta male. No, Giuseppe con Maria ha un progetto, una storia d'amore, un sogno. Ecco, l'azione dello Spirito Santo invade in modo incredibile, inaudito, la vita di Maria. Voi provate a pensare, tenta un apocrifo di descrivere, il dialogo tra Maria e Giuseppe dopo l'annuncio dell'angelo Gabriele, apocrifo di Nicodemo. Molto curioso, se volete andate a leggerlo. Che cosa avrà detto Maria a sto povero Giuseppe? Che è complicato anche spiegarla sta roba, eh? E vi ricordo come i nostri fratelli orientali descrivono San Giuseppe. Non so se avete mai visto un'icona della Natività. I fratelli soprattutto del patriarcato legato a Mosca, quindi quello russo, c'è la Madonna distesa con Gesù bambino in fasce, sembra morto, preludio della discesa nel sepolcro, e Giuseppe è a parte, ve lo ricordate, magari qualcuno l'ha visto, con un diavolo dietro la schiena e la testa tra le mani, forte, eh? Cioè noi la condiamo via bella felice questa cosina qua, no? Cioè il sogno di Giuseppe e il sogno di Maria, perché anche il sogno di Maria quello lì, viene a noi in prima istanza, ci pare spezzato esattamente dall'intervento dell'azione dello Spirito, della parola di Dio. Sembra che il Signore rompa un sogno d'amore. E allora chiediti, quando ti è capitato che una storia in cui ci sei entrato o ci sei entrata dentro con impegno si è spezzata? Cosa è successo? Oppure hai così tanta paura di innamorarti e non gliel'hai mai detto alla persona interessata, che è un classico nei nostri ambienti, no? Oppure gliel'hai detto anche troppo in fretta, perché adesso ormai io sono un po' vecchio, per cui magari certi pezzi sono più veloci di quanto io creda, evidentemente, no? Però non gliel'hai mai detto, oppure succede che quella roba lì comunque non è mai partita perché hai paura di soffrire. Prova a chiederti invece se si è rotto una storia, come ci sei stato dentro, come ci sei stata, quali parole, quali volti ti hanno aiutato a non fare di quella situazione un idolo, che si chiama così. È come il dolore, vi dicevo ieri sera, dei lutti e dei dolori facciamo gli idoli più forti, diamo un potere a quegli idoli tale per cui per anni, per decine di anni giriamo attorno a quel dolore. Pensate quando si rompe una storia d'amore. Giuseppe, suo sposo, non voleva ripudiarla e decise di dimetterla in segreto. Bellissimo. Qui non sappiamo allora la comunicazione di Maria a Giuseppe, non ci è data dall'Evangelista Matteo. Sappiamo che gran parte dei cristiani di Oriente racconta questo come un dramma, ma in quale senso? Cosa può aver pensato Giuseppe? Chiaro, tra le altre cose, non è che puoi dire ah, Giuseppe avrà pensato solo quella roba lì perché Maria era santa. Te raccomandi, la fatica di digerire questa cosa è tutta da contemplare in Giuseppe, eh? Per cui sì, un tradimento, no, Maria non mi poteva tradire, e allora forse davvero è il Signore che è intervenuto nella sua vita, una cosa così grande che io mi sento inadeguato. Ecco, forse lavora dentro Giuseppe il suo sentirsi non adeguato. È troppo grande per lui sta roba. Si sente anche tradito, comunque dal Signore almeno. C'è un sogno d'amore, un sogno che si è fatto storia, non è soltanto una fantasia. questi dovevano semplicemente concludere il tempo del fidanzamento. Ed è bellissimo, intuisce però nel mistero di Maria una fedeltà a cui non può non dare ragione. Ora Giuseppe deve proteggere la sua fidanzata, se no veniva lapidata, eh? E allora quel che cerca di organizzare a modo suo, a lui in quel momento non ha ancora parlato il Signore, attenzione, Giuseppe l'uomo retto non ha ancora ricevuto la parola, si organizza come può, protegge quel che lui intuisce essere prezioso, debole, la fa scappare, potremmo, organizza una fuga, potremmo pensare. E cosa vuol dire? Nelle situazioni in cui si frantuma il tuo sogno d'amore o si è frantumato un tuo progetto, magari anche vocazionale, perché negli affetti decidi il tuo sì al Signore, magari si è frantumato, si è rotto quel sogno, almeno ricordati di proteggere le persone più deboli, te per primo. Giuseppe deve anche un po' proteggere se stesso da questa cosa, capite? Ecco, e Giuseppe ovviamente resta sul pezzo, cioè su queste cose ci medita. Prova a chiederti se sei scappato troppo in fretta da una storia che hai chiuso. Per te passare di ragazza in ragazza o di ragazzo in ragazzo è come mangiare le caramelle o altrimenti le cicche, perché quelle le sputi. Giuseppe si ferma. Fermati. Quando le cose non funzionano, calma, fermati, fatti aiutare. Vai dal tuo don, vai da una persona che è matura negli affetti, perché se vai da una tua amica, un tuo amico, gliela conti su, ci sta anche dentro e ci vuole. Ma non basta, ci vuole un adulto, una persona che ha già fatto una scelta d'amore. Misurati. E il don che hai in dono dalla Chiesa è uno che sta facendo una scelta d'amore da anni. Una coppia di sposi, non lo so, aguzza l'occhio. La parola apparve in sogno a Giuseppe, cioè l'angelo Gabriele lo raggiunge nel profondo, perché Giuseppe ha le difese troppo alte. Non lo convinci Giuseppe, un po' piemontese, ma anche noi siamo così, neanche noi lombardi, però i piemontesi sono belli tosti. È nel sogno, in profondità il Signore lo aggancia, in profondità. E allora chiediti quale parola ti ha dato consolazione. A Giuseppe arriva questa parola, incredibile, Non avere paura è la stessa che viene data a Zaccaria ed viene data anche a Maria. Non avere paura di che cosa? Di prendere con te Maria. Prendere significa te la devi sposare, è tua moglie. Altrimenti detto, il tuo sogno d'amore si dilata e continua, non come vuoi tu. Ma non c'è neanche un sogno d'amore che va avanti come vuoi tu. E se è così, guardate, quello si chiama delirio, non è un sogno d'amore, non fa storia. Diventa solo la storia di uno dei due nella coppia. E trovate in giro un sacco di coppie che magari vanno avanti, ma scoppiando. Non avere paura di prendere con te Maria. È bellissimo. Il Signore, anche nei tuoi sogni più disgraziati, quelli più profondi, quelli spezzati, non smette di darti una parola. E ti può venire da chiunque, attenzione, da chiunque sta facendo storia con Dio. Tu in che momento sei adesso? Che tu abbia l'amoroso o il moroso interessa anche relativamente la tua vita. Una volta si diceva o ti sposi o ti consacri. C'è un mio amico di ormai 59 anni, tale Francesco Bianchi, che è spastico, insegna filosofia. E lui, una volta l'ho chiamato a Varese a fare una testimonianza, ha detto: io non mi sono potuto né consacrare al Signore né sposare, non ho trovato nessuna che avesse il coraggio di mettersi con me. Avete presente uno spastico, eh? Come si muove e che difficoltà feriali deve affrontare. E dice ai giovani della Brunella di Varese, dice: io però il mio sì al Signore l'ho detto lo stesso, perché il suo sogno su di me è più grande. Io me lo ricorderò sempre, questa cosa che dice questo amico di lunga data, perché non ascoltate quelli che vi dicono che c'è la vocazione che il Signore ha pensato per te. La vocazione che il Signore ha pensato per tutti è che tu diventi santo, che tu diventi santo. Non mi interessa se fai il prete, la suora, il frate o ti sposi. Il punto è se stai maturando, se ti stai separando dal peccato, dall'oscurità. C'è tanta gente che intraprende delle strade e a tutti noi interessa più la dimensione sociale che non la maturazione reale. L'unica vocazione che hai è quella. Il cuore lo conosci in esercizio, accompagnato dalla Chiesa, e scopri se il Signore ti aggancia per una via di speciale sequela. Ma tutti siamo chiamati alla sequela. Il matrimonio non è per niente un di meno. E se non ti sposi e non ti consacri, trova il tuo sì al Signore. Devi imparare a santificarti, a riceverti e a donarti anche tu totalmente. Attenzione, la parola nel sogno a Giuseppe ribadisce che ciò che è generato in Maria è dallo Spirito. Lei concepirà, e guardate che bello, di una delicatezza infinita. Tu lo chiamerai Gesù, cioè restituisce paternità a Giuseppe, custodia. È impressionante. Voi sapete che nella cultura ebraica le donne non potevano imparare né a leggere né a scrivere, quindi era il papà che insegnava la lettoscrittura al figlio. Voi vi rendete conto che questo uomo ha insegnato a Gesù i rudimenti della preghiera, l'ha portato in sinagoga, gli ha parlato di Dio per la prima volta. Ripeto, questo lo teniamo insieme al dramma, perché non è che il sogno tuo si spezza così facilmente. In questo caso addirittura si dilata. Se il sogno è autentico, lascia che il Signore lo dilati. Chi si sposa pensava fosse amore ed era un calesse, va bene, fa niente, riparti da lì e lascia dilatare quel sì che hai detto. Sei su una via di discernimento, esagera, perché con Gesù non sei chiamato a diventare un bravo ragazzo, una brava ragazza, ma un santo, uno che esagera. Allora Giuseppe si rialza, fa la parola e accoglie la sua donna. È impressionante, eh? Giuseppe non dice manco una parola. Mi fa venire in mente Zaccaria? Ecco, chiediamo a Giuseppe di purificare il nostro cuore, di aiutarci nella lotta impegnativa, nell'accogliere il dono della sessualità, di evangelizzarlo, davvero di imparare questa arte umile dove continuamente devi ripartire e vedere il meglio a cui tu sei chiamato, come ciascuno. Mai giocare a ribasso e chiedere sempre al Signore le cose più grandi.